Sia lodato Gesù Cristo. In questa domenica l'Evangelista Luca ci propone un'altra volta Gesù che è in preghiera, in un luogo a parte, e deve aver colpito particolarmente i propri discepoli, tanto che uno, vedendo, aspetta che sia finita la preghiera e poi pone una domanda a Gesù. Tra parentesi, Luca ci tiene molto a far vedere Gesù in preghiera. Gesù è in preghiera soprattutto nei momenti importanti della sua vita, o quando deve annunciare qualcosa, o quando deve prendere una decisione. Ebbene, questo colpisce i propri discepoli, tanto che uno, un suo discepolo, gli disse: Signore, insegnaci a pregare. Cioè, permetti anche a noi, mettici in grado di avere una relazione con Dio come quella che abbiamo visto che tu hai col Padre. Anche Giovanni ha insegnato ai propri discepoli a pregare. Certamente non si tratta di ricevere una formula, ma la preghiera è ben altro. Noi spesso siamo più, come dire, focalizzati sulla formalità della preghiera, no? La Chiesa ci dice che dobbiamo pregare, allora alla mattina, alla sera, forse all'inizio del pasto, facciamo la recita della preghiera. Ma la preghiera non è recita. La preghiera non è filastrocca. E Gesù ce lo insegna, eh? Ci dice, ed egli disse loro, quando pregate, non quando recitate, quando pregate, cioè quando vi mettete in dialogo con Dio, quando lo cercate, quando i vostri occhi vogliono vederlo, questa è preghiera. Dite. Noi abbiamo scambiato il dite per recita. Certo che la devo, le mie labbra lodano il Signore, le mie labbra pregano il Signore, ma è troppo poco. Le mie labbra mi aiutano a capire qual è la volontà di Dio. E nel Padre nostro c'è davvero tutto il Vangelo. Anzi, l'aspetto primario che Gesù vuole sottolineare sta nella prima parola. Dite, Padre. Per noi è una parola abbastanza consueta, anzi noi non la usiamo mai. I figli difficilmente, rivolgendosi al papà, lo chiamano padre. Ma questa parola, padre, che è stata tradotta così, ovviamente perché, ma ha un significato molto più affettivo. La parola ebraica che veniva usata, aramaica, era Abba, padre, che significa non solo padre, ma papà, paparino. Allora, non solo ci si rivolge al padre perché è l'autorità, certo, è anche questo, Dio è anche questo, è colui che ha fatto il creato, che ha dato le leggi al creato e ai viventi, ma è anche il termine della tenerezza, tanto che potremmo dire, anni fa, Papa Giovanni Paolo I aveva scandalizzato i benpensanti, i giornalisti, dicendo che Dio non è solo padre, Dio è padre e madre insieme, perché riassume in sé l'autorevolezza del padre, ma anche la tenerezza della madre. Padre, sia santificato il tuo nome. E qui è una citazione soprattutto dei profeti, nei quali vedevano Dio che manifestava la sua santità solamente quando salvava il popolo. Dio era riconosciuto santo quando salvava il popolo. Allora, questa richiesta è importante. Sia santificato il tuo nome, cioè salvaci, opera in noi la tua salvezza, sii santo nei nostri confronti e venga il tuo regno. Gesù l'ha iniziato questo regno. Gesù l'ha affidato poi a noi cristiani, che siamo la Chiesa, di portare il regno fino agli estremi confini della terra. E qui c'è dentro la richiesta del discepolato. Avvenga il tuo regno, venga il tuo regno. Io accetto di diventare tuo discepolo, tuo annunciatore, tuo testimone. Ricordiamoci quando nella messa, ma anche personalmente, diciamo il Padre nostro. Ho detto il Padre nostro, sì, e poi? Ricorda a te stesso che devi realizzarlo. Addirittura noi diciamo Padre nostro, quindi non è Padre mio, che si contrappone al Padre tuo, al Padre di quell'altro, ma è nostro. Anche nei nostri rapporti dovremmo pensare che cosa, l'implicanza che ha il chiamare Dio Padre nostro. L'implicanza è grande. Non posso non dire Padre nostro senza accettare che l'altro è mio fratello e mia sorella. Per quanto possano essere buoni, bravi, cattivi, antipatici, sono fratelli. E se io non vivo questa dimensione, sono fuori dal Vangelo. Perché non posso nel Vangelo cercare solo le cose che mi piacciono. Guardo, questo sì, le cose rosse, le cose azzurre, tutto il resto non mi piace. Come al supermercato, compro le marche che voglio. Faccio una cernita. No, il cristianesimo è il Vangelo. Poi tu puoi fare scelte diverse, però non ti puoi chiamare cristiano. Non eserciti la tua figliolanza, pur essendo figlio, non vivi da figlio se operi divisioni, perché Dio è colui che unisce, nostro, Padre nostro. Sapete che la parola diavolo, poi noi ce lo immaginiamo con le corna, gli diamo delle colpe a volte che non ha neanche. Ma è tutte le volte che provochiamo divisione, siamo diavoli, perché diavolo significa colui che divide. Allora è molto più facile di quanto non crediamo essere demoniaci. Tutte le volte che creiamo guerre, ma non guerre solamente con le bombe, guerre familiari, guerre di condominio, guerre politiche. Pensiamoci. Che non abbiamo dentro di noi la pace, siamo divisi a volte con noi stessi. Venga il tuo regno, un regno di unità. E poi si passa alla richiesta delle cose materiali, che poi scopriamo non essere solo le cose materiali. Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano. È bello perché sembra una ripetizione. Ogni giorno quotidiano, c'è già dentro questa parola due volte. Ma perché? Ogni giorno, cioè, come dire, sembra quasi ricordare quel detto di Gesù che dice non affaticarti per la tua vita, guarda i gigli come sono belli, eppure non tessono, guarda i corvi, i passeri che mangiano, perché Dio è provvidente, quindi ogni giorno basta la sua pena, non arrabbattarti per chissà quali cose, dov'è il tuo cuore? Sembra dirci aprire questa domanda. Perché cosa ti preoccupi nella vita? Vale la pena? Dio sa che hai bisogno di queste cose qui. Il nostro pane quotidiano, cioè di tutta la giornata. E dove pane è certamente ciò che è materiale, che Dio sa e ce lo provvede, ma è anche tutto quello che in questa parola può essere significato, quindi la vita, la relazione, la felicità. Daccela questa cosa qui, mettici in grado di poterla vivere, di poterla desiderare, di potertela chiedere. Non perché Dio ama essere pregato, supplicato. Non è che Dio si muove solo quando noi riconosciamo la sua grandezza. Dio sa di che cosa avete bisogno, ma il domandarglielo significa, è una domanda che anche qui esprime un desiderio di discepolato e perdona a noi i nostri peccati. Che bella questa cosa qui. Avere l'umiltà di riconoscersi che siamo nella fragilità, che abbiamo bisogno del perdono di Dio per essere felici. Un perdono che ci viene gratis. Non perdonaci se siamo bravi. Perdonaci perché siamo fragili. Perdonaci perché sbagliamo. Perdonaci perché siamo superficiali. E sarà solo attraverso questo perdono che noi potremo essere in grado anche, infatti, di perdonare a nostra volta coloro che sono debitori nei nostri confronti. Dice la Scrittura che l'unico debito lecito che dobbiamo avere tra di noi è il debito di amore. Che bella questa cosa qui. Siamo debitori gli uni verso gli altri di amore. Mettiamoci all'opera con la forza dello spirito, e non abbandonarci alla tentazione. Dio non ci toglie le prove della vita. Lo so che è difficile per chi si trova in situazioni drammatiche di salute. Ci sono persone, e sembra che lo siano sempre di più, che hanno dei familiari che se ne stanno andando in maniera drammatica, tragica, che pregano e sembra Dio che non risponda. Dio non ci toglie la prova. Anche qui può essere uno scandalo per qualcuno. Ma forse Dio non è il talismano, Dio non è la formula magica che, se detta bene, spesso e integra, non ti toglie dalla difficoltà e della vita. La vita è difficoltà, la vita è fatica, ma la vita è anche gioia, la vita è anche conquista. E qual è quella conquista che non ha un prezzo? Lo stesso venire al mondo, provate a pensarci, che contraddizione, una delle gioie più grandi, la vita, eppure ha a che fare col dolore, con la sofferenza. Ma questo per dirci che ogni sofferenza, non c'è una sofferenza che è più grande della vita. Anche qui è una nota di speranza, già dall'inizio della nostra esistenza. È vero, esiste il dolore. Il cristianesimo non toglie questa prospettiva. Sarebbe una droga. Sarebbe una droga. Sarebbe un uscire dalla realtà. Ma il cristianesimo ti insegna come vivere, come spenderla, anche in quelle, come essere testimone. Io dico, quando preparavo i fidanzati al matrimonio, dicevo, è facile tubare, quando si è innamorati, quanto mi vuoi bene, quanto... Ma che sono anche cose belle, cioè non è che dobbiamo scartarle. Però l'autenticità di un amore si misura non quando ti regali i cioccolatini, anche, ma il sigillo, il timbro è quando la relazione nella coppia di fidanzati, di sposati, entra in crisi. È ancora vero quell'amore? Se non lo è, allora è una cosa, sì, non per tutta la vita, è una cosa fragile, una cosa che... E l'amore diventa autentico e forte più della morte se è innestato in Dio, perché le nostre forze non sono capaci di dire amo per tutta la vita, se non con l'aiuto dello Spirito, che è un po' il tema di queste due piccole parabole che troviamo dopo il Padre Nostro, no? E Gesù racconta questa cosa qui, dice, c'è un amico che a mezzanotte va a trovare un altro amico. Era una cosa abbastanza usuale perché c'è molto caldo in Palestina, quindi molti si mettevano in viaggio a ore tarde, arrivavano a ore impossibili, no? E non aveva niente da dargli da mangiare, allora va da un amico e gli dice dammi del pane. Solo che le case ebraiche sono fatte in modo tale che i bambini dormono vicino alla porta, e chi doveva dare il pane avrebbe dovuto arrivare alla porta e avrebbe necessariamente rischiato di calpestare qualche figlio. Dice, no, non posso, i miei figli dormono. Eppure dice, se quello è insistente, ed è insistente perché sa che è un amico, quello a cui lo chiede, se anche non glielo darà per amicizia, glielo darà perché arriva a essere snervato. Ecco, così deve essere la vostra preghiera. Non perché dobbiamo snervare Dio, non perché dobbiamo convincerlo con la nostra insistenza, ma è un paragone. Se quell'uomo riesce a darglielo almeno per insistenza, come potete pensare che Dio non vi dia, ancor prima che glielo chiediate, le cose buone che voi non siete capaci di dare. E a chi gli chiede un uovo, un uomo non darà uno scorpione, ma Dio farà molto di più. A chi gli chiede il pane, cioè le cose quotidiane, le cose materiali, Dio non darà solo il pane, Dio darà lo Spirito Santo, cioè darà se stesso. E questo è il motore ed è lo Spirito che è capace di modellarci a misura di Cristo. Questo significa pregare. Ricordiamocelo. Diciamo qualche Padre nostro in meno, ma cominciamo a dirlo con la vita. Mettere in pratica che è Padre, che è mio, che ho bisogno, che... E allora forse la nostra vita avrà una svolta, avrà una conversione. Tante volte noi ci stupiamo del fatto che preghiamo, magari anche qualcuno prega tanto, si sente anche in confessionale che recita il rosario ogni giorno. Benissimo, sono tutte cose che vanno bene, ma non basta se non diventa vita, se non le traduco in azioni, in scelte. Poi posso sbagliare, ma Dio non ha paura del nostro errore, non ha paura. Però diventa impotente se io chiudo il mio cuore, se io ho la percezione che basta quella formula per mettere a tacere Dio, comunque per dargli quello che chiede, che è noioso. Mi chiede ogni giorno di pregare, Padre nostro, ecco, ho fatto il mio dovere. Non è questione di dovere, è questione di incontrare una persona. Mettiamoci alla ricerca di questa persona. Pace e bene.